Pronto?
Ecco, abbiamo in linea Emilio Rossi. Il dottor Emilio Rossi è della Oxford Economics, è un senior advisor di questa società di analisi e di previsioni economiche sul mercato, società dalla quarantennale esperienza. Buongiorno Rossi.
Buongiorno.
Allora, con il dottor Rossi che ci ha risposto da Milano, parleremo di banche, banche e ovviamente col corollario economico conseguente. Il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, l'altro ieri ha lanciato un allarme banche causa effetti della pandemia da Covid-19, sottolineando l'altissima incertezza di questa fase storica. Potrebbe esserci qualche vittima, riprendiamo il virgolettato di Visco, tuttavia, diciamo, il settore, mantiene una solidità complessiva. Poi Visco ha dato alcuni suggerimenti ai governi riguardo alla proroga delle misure di sostegno all'economia che sono in scadenza. Di questo ne parleremo appunto con l'analista della Oxford Economics. Rossi, allora, intanto due parole sulle banche e su questi crediti che non vengono in qualche modo soddisfatti. Ritornano questi non performing loans. E qual è la reale situazione? Perché Visco lancia questo allarme? Adesso.
Ecco, la domanda è adesso, nel senso, è adesso, la domanda è perché adesso. E come al solito bisogna sempre distinguere da quelle che sono le situazioni in essere, le situazioni che si possono sviluppare nei prossimi mesi o trimestri e quelle che invece poi sono di più lungo termine, situazioni che poi possiamo valutare in funzione di ipotesi diverse dello sviluppo dell'economia. La situazione attuale è che tanto gli indicatori di patrimonializzazione delle banche sono in realtà migliorate nel corso dell'anno finora e questo è stato dovuto a una serie di misure adottate soprattutto dal legislatore europeo, cambiando alcune considerazioni su quello, alcune considerazioni e quindi alcuni elementi concreti della valutazione del rischio, alcuni elementi numerici di valutazione del rischio che sono più favorevoli per alcune categorie di attività nei conti delle banche, ma anche ha contribuito a questo miglioramento della patrimonializzazione del settore. Il fatto che gli utili non sono stati distribuiti, gli
Sì.
utili relativi all'esercizio 2019, questa era stata la raccomandazione dell'autorità di vigilanza ed è stata fondamentalmente seguita dalle banche. Quindi questi elementi
Sì.
insieme hanno creato una situazione attuale per cui la solidità del patrimonio bancario, del settore bancario in questo momento è soddisfacente.
Oh, però Rossi,
E
Visco ha sottolineato anche un altro aspetto. Il pericolo che si nasconde sempre tra le cose, quello appunto dell'esplosione di una bolla finanziaria, perché queste banche, non quelle sottocapitalizzate, delle quali se vuole parleremo poi in seguito nel corso di questa intervista, di questa nostra conversazione, queste banche che hanno in parte patrimonializzato e non hanno distribuito utili, però hanno acquistato titoli, ad esempio, dei vari debiti pubblici in giro per il mondo. E rischiano di gonfiare, di pompare questi stessi titoli e far poi creare una bolla che poi, insomma, di queste bolle, ci ricordiamo già dai tempi della Enron, ai primi inizi del millennio, insomma, ne sono scoppiate. Però in questa fase, ce lo spiega un po' questo
ma sì,
allarme,
questo
questo
è quello che
pericolo.
in gergo questo viene definito il doom loop, cioè quindi che c'è un circolo vizioso tra necessità di finanziare il debito pubblico e i rischi che questo comporta per le banche nel momento in cui per finanziare il debito pubblico si imbottiscono di titoli. In questo momento però, sempre grazie agli interventi della Banca Centrale Europea, questo per il momento e per il futuro prevedibile, quindi anche per il 2021, non appare essere un problema perché comunque la Banca Centrale Europea sul mercato secondario ha definito interventi massicci, 1.350 miliardi di euro, 1 trilione 350 miliardi di euro, come quantitative easing, come viene definito, che andrà avanti anche nel 2021, anche andrà avanti nel 2021 e se necessario la Banca Centrale Europea ha già detto che i debiti pubblici saranno comunque finanziati anche ove ce ne fosse bisogno in seguito, si continuerà anche dopo il 2021, finanziati nel senso che la Banca Centrale continuerà a intervenire. Quindi questa problematica del circolo vizioso per le banche chiaramente è di molto attutito perché questo significa che gli Stati europei non avranno problemi, almeno per un periodo molto lungo di vari anni, non avranno problemi a rifinanziare il debito e le banche avranno il tempo eventualmente di progressivamente aggiustare la composizione del proprio portafoglio, insomma. Ecco, quindi questa problematica qui che sicuramente esiste, però esiste in generale, in questo momento e per i prossimi anni non sembra essere il problema principale. Diciamo che quello che invece può essere considerato un problema significativo è il fatto che quello che di cui lei parlava prima, c'è un ammontare di crediti che possono andare rapidamente verso il deterioramento nel momento in cui il supporto del bilancio pubblico alle imprese e alle famiglie cominci ad affievolirsi o a venir meno, che in quel caso lì evidentemente c'è una quantità di crediti che oggi sono stati elargiti in maniera importante anche con moratorie e garanzie date dalla politica del Ministero dell'Economia e Finanza, queste a un certo punto, nel momento in cui verranno meno questi interventi,
Questo in Italia in particolare?
in Italia, è vero un po' dappertutto, ma certo
Quindi c'è
l'Italia
anche
che è un
il MEF,
paese,
quindi il Ministero dell'Economia e Finanza.
essendo nel caso nostro il MEF, ma insomma è vero un po' in generale, è un po' più problematico per l'Italia perché è un paese che ha una struttura economica basata sulle piccole e medie imprese, quindi più
Quindi
fragili
micro
per
addirittura, micro
definizione.
come si usa dire adesso,
Certo,
insomma, non lì.
certo,
Senta, mi scusi, ma
assolutamente.
di questi crediti, quanti, diciamo, si trascinano dagli anni passati? Perché il problema dei crediti ballerini, diciamo così, questi NPL, non è di oggi.
No,
Addirittura c'erano state
assolutamente no.
resistenze da parte di alcune banche, insomma, perché erano quasi
Beh, ci
costrette a
sono banche
cedere
che sono
sottocosto,
saltate,
insomma,
banche in
sì.
Italia che sono saltate su questa problematica qui e si è dovuto intervenire
Messiah, ad
l'autorità
esempio, di cui
vigilante.
banca ha sempre sostenuto che loro erano in grado di gestire questa massa diciamo, relativa di crediti difficili, di difficile riscossione, prima di svenderla, diciamo, no? Ai recuperatori di crediti, insomma, ecco, a 4 soldi, a 2 soldi.
Ma è chiaro che comunque per riuscire ad affidare i crediti deteriorati, un pacchetto di propri crediti deteriorati a società esterne, occorre che quei crediti abbiano un livello medio di deterioramento, diciamo così, che è accettabile per l'acquirente. Insomma, però questo senza entrare nel merito del livello degli NPL per ogni singola banca, perché ogni banca fa un
A caso a sé, dice.
discorso esatto, fa assolutamente caso a sé. Chiaramente però ci sono state delle banche che sono effettivamente saltate sulla questione degli NPL, quindi hanno dovuto poi, sono state acquistate, per esempio le banche che sono state acquistate da Banca Intesa a pochi euro,
Sì,
proprio perché la
numero uno,
situazione
come si
patrimoniale,
dice.
proprio perché la situazione patrimoniale era molto grave, una parte di questa problematica grossa era quella dei crediti.
Oh,
Diciamo che
questi crediti, mi permetta una parentesi.
a livello di sistema, appunto non entrando nel discorso di singole banche, ma a livello di sistema, negli ultimi anni c'è stato un forte progresso, un forte miglioramento del sistema bancario. sulla gestione dei crediti deteriorati, adesso si è arrivati su livelli intorno al 3% del complesso dei finanziamenti, quindi un valore di NPL accettabile, direi assolutamente accettabile, anche se andrà ulteriormente migliorato, però insomma ecco,
E allora
il
perché questo
miglioramento c'è
allarme
stato molto forte,
da parte di
per
Visa?
quello che dicevo poco fa, cioè che una cosa è la situazione attuale, che è una situazione in qualche modo coperta dal fatto che le famiglie e le imprese hanno beneficiato di moratorie di garanzie, no, moratorie sulla restituzione dei prestiti,
Sì.
di garanzie da parte dello Stato, interventi di livello quantitativo molto, molto elevato, si parla di varie decine di miliardi, quindi questo ha consentito alle banche di non contabilizzare quelli che sono i crediti deteriorati teoricamente, no? Perché appunto per ora c'è la moratoria, c'è la garanzia, eccetera. Quindi questa situazione sui bilanci delle banche in questo momento non figura, però chiaramente queste moratorie e queste garanzie non potranno andare avanti per moltissimo tempo e
Ecco.
probabilmente già nella seconda metà dell'anno prossimo progressivamente saranno affievolite. E quindi lì poi le banche nei loro bilanci dovranno far affiorare quello che è la reale situazione di difficoltà che gli viene dal fatto che le imprese e le famiglie non saranno in grado di
Che
restituire
caratterizzerà
questi crediti.
ciascuna banca in maniera
È
diversa,
certo, in
insomma.
maniera diversa, certo, però
Senta.
direi che a livello aggregato di sistema sarà comunque sicuramente
Oh,
importante.
ecco qua. E allora guardi Rossi, io partendo da ciò che ha detto lei e diciamo dalle dichiarazioni di Visco, dal governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco, tornerei appunto a queste misure di sostegno all'economia che sono in scadenza. Lui ha parlato di una cauta, mi scusi, estensione, poiché esse, queste misure, sono efficaci nel breve termine, in quanto stabilizzano il mercato, assicurano il credito a famiglie e imprese, la
Esatto,
ripresa, seppure
esattamente.
parziale, eccetera, eccetera, dell'economia.
Certo.
E va bene, questo, partiamo da qui. Lei ha parlato di una situazione, diciamo, tutto sommato tranquilla, sicura, sicura no, magari no, tranquilla, per almeno
Diciamo
metà del
tenuta sotto
2021.
controllo,
Oh,
tenuta sotto
tenuta sotto
controllo.
controllo. Come si coniuga questo, però, questo intervento, questo quantitative easing, con la grande incertezza, della quale non si parla molto, a dire il vero, dal punto di vista mediatico, ad esempio dell'esercizio provvisorio del bilancio dell'Unione Europea, cioè non si riescono a votare, no, i massimali dei fondi propri, non si riesce a stabilire, non parte questo cosiddetto recovery fund, no, Next Generation EU, perché bisognerà che, insomma, non ci siamo con i tempi, non ci siamo con gli accordi, non dovranno essere ratificati dai parlamenti nazionali, quindi tutto questo nella migliore delle ipotesi, slitta alla metà, come dice lei, del 2021, giugno, maggio, insomma, poco praticamente alla
Adesso,
metà.
i tempi della soluzione di queste problematiche sono difficili da definire.
Però che non ci
Insomma,
si stia entro il
ha
31
messo
dicembre,
molta
quello è
carne al
quasi certo,
fuoco in
no?
questo. Scusi?
Che non si riesca ad approvarli entro il 31 dicembre, il bilancio europeo, questo è quasi certo oramai, che è stato rinviato al 2021.
Vediamo, perché poi insomma, a livello di compromessi politici abbiamo visto che si riesce a livello europeo a fare anche cose che non ci si sarebbe mai aspettati, quindi
Zona Cesarini.
esatto, dobbiamo sempre considerare che siamo in una situazione assolutamente anomala, che c'è la coscienza assoluta del fatto che la situazione è grave e quindi la spinta a raggiungere compromessi sarà probabilmente ancora maggiore che in situazioni normali, anzi sicuramente sarà maggiore. Per cui, insomma, vediamo, è difficile fare ipotesi perché queste sono questioni di tipo politico, quindi bisognerebbe essere nella testa di chi negozia per capire come va a finire, insomma. Ecco, quindi da questo punto di vista starei un attimo cauto, aspetterei a vedere cosa succede. Quello che si può dire è che sicuramente comunque queste moratorie, queste garanzie, comunque gli interventi in generale che sono stati, compreso quello che viene chiamato il TLTRO, cioè operazioni di rifinanziamento delle banche da parte della banca centrale, che non solo aumentato in maniera significativa quantitativamente, ma estesa fino al aprile o maggio del 2021, ma probabilmente ulteriormente estesa. Sono appunto operazioni mirate di rifinanziamento del settore bancario, con condizioni peraltro anche diciamo rese migliori con gli ultimi interventi della Banca Centrale. Quindi, insomma, l'intenzione di affiancare l'economia e il sistema bancario con un set di misure appropriate e tempestive, mi sembra che sia insomma, abbastanza presente in quello che è quelle che sono le decisioni politiche. Quindi penso che se anche, per esempio, dovesse esserci un prolungamento della seconda ondata del Covid, o che magari
Ecco, di
si
questo volevo parlare
dovesse
in TV,
o
infatti,
se
sì.
dovesse anche peggiorare ulteriormente rispetto a quello che vediamo, io credo che a quel punto le scadenze che oggi ci sono per queste misure adottate di vario tipo verranno progressivamente spostate, e le misure continueranno ad essere finanziate o dalla Banca Centrale o dai vari governi nazionali, dalla Commissione Europea. Insomma, credo che la risposta, io dico credo, ma credo che ci sia proprio una prova del fatto che c'è la coscienza che non ci si può tirare indietro in questo momento, o nel momento in cui dovesse continuare a peggiorare la situazione, nel livello di tempestività che le misure di supporto all'economia, alle famiglie, ai consumi, eccetera, all'occupazione, la tempestività e la dimensione con cui queste misure sono state prese tra marzo e aprile, e quindi questo ci dimostra che la coscienza della particolarità del momento esiste a livello politico. Quindi non sono tanto preoccupato di questo, quanto di quando il momento chiave in realtà sarà proprio quando invece il Covid, speriamo presto, e magari per dei vaccini che arrivino magari più rapidamente di quello che ci aspettiamo, quindi si possa abbassare un minimo la pressione sulle questioni economiche, ecco, in quel momento lì, allora lì sarà difficile definire le tempistiche del rientro da queste misure così importanti che sono state prese,
Poiché i
insomma, ecco.
debiti saranno giganteschi, saranno
Il debito,
un'ola.
diciamo che questa è l'unica certezza che abbiamo, che avremo non soltanto in Italia, ma diciamo a livello europeo e di altri paesi, soprattutto in Italia, avremo sicuramente un debito di dimensioni
Diamo due cifre.
mai viste
In
prima.
questo momento noi siamo a 160 praticamente
Questa è un'ipotesi, diciamo, che è quella che va per la maggiore, sì. Io sono un po' più pessimista, credo che si eccederà il 160, però
Insomma, circa
insomma, vediamo.
2.000, 2, 2, 2, oh, santi numeri, 2.900
2.000 o 2
miliardi.
trilioni, adesso sì, la cifra esatta a memoria non la
Oh,
ricordo, anche
ecco.
perché poi dipende il 2020 co come andrà a chiudersi, che non è chiaro,
Noi
insomma.
stiamo continuando a collocare titoli sul mercato. Rossi, però abbiamo pochissimi minuti, diciamo, per concludere i tempi radiofonici. Lei prima ha parlato di mercati secondari. Con riferimento, diciamo, a questo periodo felice di fine della pandemia, e quindi il momento della resa dei conti con questi giganteschi debiti pubblici, che succederà? Quali sono? Sicuramente avrete fatto un'analisi dei possibili effetti sui tassi di interesse, perché poi noi collochiamo dappertutto. Questi sono debiti denominati in euro, no? Sono titoli denominati
Allora,
in euro.
la domanda si riferisce all'Italia, giusto?
Sì, in Italia, poi anche l'Europa
Ok,
in generale, insomma, ecco.
ok. Sì, no, beh,
Però con un
comunque,
occhio al
in
mondo,
euro.
ovviamente, no? Con un
Sono
occhio ai
sicuramente,
mercati.
sì, diciamo la stragrande maggioranza è in euro, sì. C'è stata nel passato qualche emissione in dollari, ma non so adesso se ci sia questa intenzione di riprendere questo eventuale, però è comunque stata sempre molto bassa. La sostanza del debito è denominata
In euro.
in euro. Sì, sicuramente. Allora, cosa succederà? Il debito può essere abbattuto con una maggiore inflazione, può essere abbattuto con una politica di austerità, diciamo, quindi con una politica che
Tagli.
porti, possono essere tagli, possono essere maggiori
Rinunce, insomma,
tasse,
sì.
comunque la sostanza sarebbe la creazione di bilanci primari in positivo, dei surplus primari del bilancio dello Stato, in modo da creare un cuscinetto, una possibilità di restituzione progressiva. Tra l'altro, io adesso sto dicendo restituzione, ma per il debito pubblico la questione non è tanto la restituzione quanto il rifinanziamento, avere una buona capacità di rifinanziamento del debito esistente, e per questo la letteratura ci dice che, e poi anche l'esperienza concreta di vari decenni di debiti pubblici comunque elevati in tanti paesi, ci dice che quello che conta è piuttosto la traiettoria discendente del debito, mettere il debito su una traiettoria discendente, e non tanto in valore assoluto quanto rispetto al PIL, cioè quel rapporto debito-PIL si
Se
veda
cresce la ricchezza.
che vada in riduzione progressiva il rapporto debito-PIL. Questa è una cosa fattibile, appunto, uno strumento è quello dell'inflazione, uno strumento è quello dei surplus primari, un altro strumento può essere quello delle privatizzazioni, ma queste cose qui, questi tre strumenti che ho appena menzionato, hanno delle difficoltà di tipo politico,
Posso in essere, sì.
implementate. Quella che rimane come via maestra, secondo me, credo abbastanza condivisa negli ambienti degli economisti, è contare sulla crescita, cioè sull'aumento del denominatore, cioè sull'aumento del PIL e quindi sulla crescita economica in maniera che sia però sostenibile e di lunga durata. Quindi sostenere la crescita con interventi che consentono di migliorare la produttività strutturale del sistema economico e non invece sussidi o interventi a pioggia per far crescere per un certo periodo, per un anno o per 2 anni, il reddito dei pensionati piuttosto che dei
I
disoccupati con
consumi,
reddito
dice lei. Anche,
cittadinanza. No, sono diciamo.
diciamo, qualche
È
piccola
un'ottica
responsabilità o
di
comunque.
tipo assistenzialista. Diciamo
Sì.
che l'ottica di tipo assistenzialista comporta un miglioramento della crescita soltanto per il primo anno in cui questo intervento viene effettuato, dopodiché scompare come effetto sulla crescita e si ritorna ai valori precedenti per quello che riguarda.
Diciamo che andrà rivisto il
Quindi,
welfare in modo razionale, in questa
il welfare è un
opportunità per
discorso complesso.
rivederlo.
Ecco, però una cosa è rivederlo, una cosa è considerarlo come un punto di spinta per quello che è la crescita del
Sì,
paese.
diciamo
La crescita del paese viene
un'interpretazione
da.
forse eccessiva di Keynes, insomma, di
È
questo
sbagliata, non
moltiplicatore.
eccessiva, non c'entra niente con Keynes questa cosa.
Abbiamo
Quindi,
pochissimi secondi, Rossi. Una cosa
diciamo che
però.
quello che va fatto, e così lo chiudiamo con questo, quello che va fatto sono interventi, investimenti, ma non soltanto di tipo strutturale, di tipo, come posso dire, sulle infrastrutture, non solo infrastrutture, tipo il 5G o l'alta velocità o altre cose simili, ma anche e soprattutto, che peraltro costano anche meno, una serie di riforme strutturali, per esempio sul miglioramento dei tempi della giustizia, che
Ah, ma
avrebbe un
certo,
effetto
sì.
positivo anche sui crediti deteriorati, se avessimo una capacità sui crediti deteriorati delle banche, perché una capacità, diciamo, arrivare a un giudizio in tempi rapidi significa per la banca togliere un certo credito dal bilancio, dalla posta come deteriorato oppure no. Ecco, quindi, già questo qui, ed è una cosa che diciamo ha un costo relativamente basso. Poi ci sono altre questioni, tipo la scuola, la formazione, gli investimenti in ricerca,
Citiamo
l'industria
anche le imprese
4.0.
italiane che sono spesso
Non,
piccole o microscopiche, non si
certo,
finanziano in borsa,
assolutamente,
non si aggiornano, diciamo, si
assolutamente,
tirano
c'è
fuori
una certa.
eccellenze anche in quel settore,
Sì,
perché poi alla fine,
sì, sì, sì.
no, la croce la mettiamo sempre solo su
Certo,
alcune categorie, diciamo che
incentivi
lo
fiscali
scanno sul
per
mercato poi dopo, chiaro.
aumentare la patrimonializzazione o spingere anche alla fusione tra imprese, certo, lì c'entrano poi comportamenti
Cosa
anche
difficile, certo.
individuali, ecco, però tra l'altro ecco, altre cose che si possono fare, per esempio la digitalizzazione della pubblica
Sì.
amministrazione. Quindi c'è tutto un
Sarà
sistema
dura,
da rendere
forse sarà
molto
molto
più,
dura.
esattamente, c'è tutto un sistema da migliorare ed è quello che poi di fatto questo miglioramento che può eventualmente far partire di nuovo la produttività e la crescita del paese. Se si riesce a fare questo, ma bisogna farlo tutti insieme senza guardare troppo gli interessi delle proprie corporazioni, e questo è il punto chiave, vero? Se si riesce a lasciare da parte gli interessi personali, a guardare quello che è il risultato complessivo sul paese, una politica che non sia di tipo assistenziale, ma che tenda a questo tipo di miglioramenti, può metterci sul percorso di tranquillità, di sostenibilità anche rispetto al debito, insomma, ecco.
Bene,
Si parte da lì.
noi dobbiamo chiudere, purtroppo i tempi sono inesorabili, spietate. Noi ringraziamo Emilio Rossi che è in collegamento, credo, da
Grazie
Milano, credo da
a lei. Sì,
Milano,
sì, sì.
che è un senior advisor di Oxford Economics, che è una società di analisi e previsioni che appunto si concentra sull'economia e sul mercato, con il quale abbiamo affrontato, partendo dall'allarme lanciato dal governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco, allarme sulle banche, abbiamo fatto una panoramica analitica sulla situazione economica italiana, europea e globale, in vista anche, diciamo, dei prossimi cruciali mesi. Grazie Rossi, un saluto a tutti gli
Grazie a lei di
ascoltatori,
nuovo, buon weekend,
anche a lei,
arrivederci.
sia di Insider Trend che di Radio Omega. Un cordiale saluto da Gianluca Scagnetti.